irradiati.
Gli irradiati, la trasmissione che vi mancava.
Vi mancava solo questa.
Buonasera e benvenuti agli Irradiati per la puntata 24, o forse 25, o forse 26, forse l'ultima, forse la prima di una nuova era, non lo sappiamo. Quello che è che noi siamo gli Irradiati e siamo qui. Insieme a me, come sempre, c'è
Matthew,
Boris,
Eric,
Riccardo Guardileone.
Riccardo Guardileone, che deve parlare ben vicino al microfono, come ci ha spiegato la nostra grande direttrice artistica. Come sempre, gli Irradiati sono qua e parlano di cinema, libri, spettacolo, cose varie, tutto quello che fa riferimento allo showbiz. Parliamo di sport, parliamo di musica, anzi leggiamo un po' di musica, poi parliamo di curiosità e poi parliamo dell'attualità, quello che succede oggi come oggi. Per esempio, primo argomento, subito al volo. Maurice, Eric, Riccardo Guardileone, Matthew, i film horror, voi che ne pensate? Vi fanno paura? Vi fanno gioia? Ve li guardate? Non ve li guardate?
Io non li guardo per niente, perché fanno paura.
Ma nemmeno io non li guardo per niente, perché fanno paura.
Beh, d'altra parte, se è un horror fa paura, ma secondo me invece Enrico se li guarda i film horror.
No, qualcuno quando ero ragazzino l'ho visto, vabbè, ma sono fesserie.
Sono fesserie in che senso?
Ma no, non, cioè non è realtà.
Certo, bisogna guardarlo sapendo che non è realtà, sapendo che stiamo parlando di un film dove spesso e volentieri l'animale, il mostro, la paura diventa più un aspetto psicologico che non una cosa reale.
Ma neanche, è proprio qualcosa che non esiste.
Aspetta, ti ricordo di stare vicino al microfono, scusa.
Ma neanche, proprio, cioè il film dell'orrore è proprio pura fantasia.
Riccardo Guardileone, il tuo rapporto con i film horror?
Li ho guardati, ma non mi hanno dato dei problemi particolari. Rimanevo più impressionato quando ero ragazzino.
Ah, ok, da grande non ti fanno più effetto, eh? Bene, bene. Questo per dirvi che a noi degli Irradiati l'horror ci interessa, ma relativamente. C'è un film horror di fantascienza molto bello che vi consigliamo di andare a vedere, che è A Quiet Place. Un posto, un film molto molto interessante, dove l'horror e la fantascienza si mettono insieme e insomma si crea un po' quell'effetto di suspense. Però, proprio come dite voi, uno se si rende conto che è un film, che c'è della finzione, un po' il gioco si smonta. L'importante è, come dire, affidarsi, no Maurice? Affidarsi e dire, certo. Ok, io so che magari non è reale, però mi lascio ingannare dalla storia.
È proprio così. Il discorso sta essenzialmente in questi termini.
Esatto, sì. Bene, piccola pausa musicale. Matthew, lo mandiamo un pezzo interessante di un artista molto molto apprezzato dai giovani?
Ma certo. E ora ascolteremo di Calcutta Pesto.
Non esco, fuori è caldo ma normale ad agosto. Non ci penso ma poi sudo lo stesso. Un'ombra sul soffitto mi ha lasciato dei sospiri nel letto. Un filo di voce, un filo di ferro dentro l'orecchio, dai, non fa niente, mi richiamerai da un call center e io ti dirò.
Siamo irradiati. E adesso affrontiamo un argomento di estrema importanza.
Sì, perché proprio come dice Maurice, poche settimane fa, pochi giorni fa, a Perugia c'è stata una partita di calcio tra ragazzini della categoria allievi, quindi parliamo di ragazzi nati nel 2001, 2002, magari 2003, insomma, in questa fascia di età, quindi ragazzi di 16-17 anni, che molto particolare. Allora, una squadra del comprensorio perugino, esattamente il Colle Pieve, affrontava, se non sbaglio, i loro colleghi della i pari età della stessa età della Città di Castello. E però, siccome c'erano stati degli episodi di razzismo nei confronti della squadra del Colle Pieve, anche un po' incresciosi, insomma, siccome il Colle Pieve è una squadra fatta da ragazzi di tutte le etnie, sono ragazzi africani, ragazzi nordafricani, dell'Africa nera, asiatici, sudamericani, oltre che ragazzi, insomma, italiani, e poi ovviamente questi ragazzi sono tutti italiani, però diciamo le loro origini sono anche di altre parti del mondo, i genitori provengono da altri territori che non sono quello, insomma, italiano, europeo, e questi ragazzi spesso vengono un po' presi di mira, con anche cose molto brutte, insomma. Si fa riferimento proprio sul Corriere dell'Umbria, leggiamo l'articolo di Federico Sciurpa, aprite i forni, insomma, squadra di negri, cose non piacevoli, assolutamente. E quindi questi ragazzi sono scesi in campo, innanzitutto indossando tutti una maglietta con una lettera che messi in fila scrivevano, il messaggio che mandavano era no al razzismo. E in più questi ragazzi, diciamo i ragazzi bianchi, si sono tutti colorati la faccia di nero e hanno giocato con il viso sporcato colorato di nero, che mi sembra un'iniziativa molto bella in un contesto molto molto brutto, specialmente perché parliamo di ragazzini giovani che insomma non dovrebbero avere l'esempio da parte dei loro genitori, non dover essere insomma stigmatizzati. Prego ragazzi, volevo sentire il vostro pensiero.
Assolutamente, una bellissima iniziativa, speriamo che abbia un seguito e soprattutto che venga raccolta, perché è sempre una delle solite iniziative che poi fanno un buco nell'acqua, e quindi speriamo che venga raccolta.
Maurice, tu che ne dici?
Ma è senz'altro una bellissima iniziativa e speriamo che abbia un seguito e dei risvolti ancora più positivi.
Riccardo Cuordileone, vicino al microfono, perché se no facciamo fatica.
Una buona
aspetta, scusa, lo spostiamo così. Ecco, prendi le mani. Sì, bravo Riccardo.
Una buona iniziativa che abbia successo.
Sì, tienilo pure il microfono, Enrico. Tienilo pure Enrico in mano. E Matthew, secondo te è stata una bella iniziativa questa qui di questi ragazzi, di questi giovani?
Assolutamente sì, è una bella iniziativa e spero che continuerà, come dice il nostro Boris.
Sì, speriamo che continui, anzi, paradossalmente speriamo che non succeda più che questi giovani calciatori vengano offesi per le loro, diciamo, origini non italiane, insomma, straniere. Questa sarebbe una cosa
assolutamente spiacevoli.
Sì,
poi no. Nel 2018 ancora queste fesserie.
Sì, nel 2018, insomma, bisognerebbe raccontarle queste cose.
È ridicolo, l'esempio di Naomi.
Dice un po', guardatevi Naomi che cosa vogliamo parlare? Di che cosa vogliamo parlare? Io direi che mi sembra il modo giusto per chiudere questa cosa. Un altro modo altrettanto interessante è quello di ascoltarci una bella canzone, così pensando a Naomi, e la facciamo, Matthew, la lanci tu? Sempre pensando a Naomi, evviva, evviva. Siamo tutti contro il razzismo, tutti per Naomi.
Ok, e adesso ascolteremo di Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso.
In questo giro tondo d'anime, chi si volta è perso e resta qua. Lo so per certo, amico, mi son voltato anch'io, e per raggiungerti ho dovuto correre. Ma più mi guardo in giro e vedo che c'è un mondo che va avanti.
Buonasera, siamo gli Irradiati, adesso parliamo.
Di che cosa parliamo?
Di qual è la prossima notizia?
Parliamo di sport.
Sport.
Parliamo di sport, il nostro esperto Maurice, allora, partiamo dalle coppe europee. Che cosa è successo in questo periodo che non ci siamo sentiti? cose grosse, direi.
Sì, veramente cose grosse. La Roma che è riuscita a eliminare il Barcellona facendo una partita di grande orgoglio.
Riccardo Guardione, hai visto la partita della Roma? Ti è piaciuta la partita della Roma?
No, non l'ho vista, però so che ha vinto bene.
Bene.
Si sono impegnati.
Bravi, bravi ragazzi che vi siete impegnati. Bene così.
Semifinale di Champions.
Semifinale, però... non è poco, dopo 34 anni dopo contro 30... il Liverpool addirittura.
No,
eh? Prego Maurice.
Imperdibile.
Imperdibile. E infatti c'era gente in fila, visto? Ieri notte a Roma, quando il giorno prima di mettere fuori i biglietti, la notte tra lunedì, tra martedì e mercoledì.
Mercoledì, sì.
C'erano persone con le seggioline, con i sacchi a pelo, accampati fuori dai negozi che vendevano i biglietti, che aprivano la vendita dei biglietti la mattina alle 10.
Roma è impazzita.
Roma è impazzita. Prego Maurice.
Poi abbiamo visto la Juventus che è riuscita a rimontare contro il Real Madrid, però nel recupero tante polemiche per un rigore concesso al Real Madrid.
Sì, uno scandalo quello, sì, veramente. Rigore al 95esimo,
92esimo e 30 secondi.
92 e 30 secondi.
Un rigore che non c'era.
Chissà, pazzesco. Ma forse c'era quel rigore. Però diciamo che è stata bellissima la partita della Juventus, però purtroppo c'è stato questo episodio finale, no, Maurice?
Sì.
Che un pochino è Buffon si è un po' innervosito.
Beh, insomma,
ha detto che l'arbitro ha un bidone dell'immondezza
bene,
al posto del cuore.
Mica ragazzino di 20 anni, cioè levi la semifinale di Coppa dei Campioni.
Riccardo Guardiolone, tu che ne pensi di questa cosa? Ha fatto bene l'arbitro a dare il rigore e soprattutto Buffon ha fatto bene ad arrabbiarsi?
Eh sì.
Eh sì che?
Che se il rigore c'era si effettuava.
C'è poco da fare, se il rigore c'era si effettuava. Questo è, mi sembra, la giusta considerazione. Matthew, tu che sei juventino dentro, si vede.
No, non lo sono. No, veramente, però la Juventus secondo me meritava di passare perché hanno giocato veramente bene durante la partita.
Va bene, brava la Juventus. Ora è il momento di ascoltarci una canzone, poi torneremo a parlare di sport. Enrico,
Ornella...
ti senti di lanciare questo pezzo molto molto importante?
Ornella Vanoni, Rossetto e Cioccolato.
Ambe.
Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo d'incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo di stacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento.
Siamo irradiati e ora parliamo dei campionati di Serie A e Serie B.
Benissimo, allora, il campionato di Serie A, com'è la situazione al momento, dopo il turno che c'è stato questa settimana?
C'è la Juventus che è prima in classifica con il Napoli, secondo a 4 punti. E domenica c'è lo scontro diretto Juventus-Napoli.
Che vincerà la Juventus, ovviamente.
Beh, bisogna vedere, come alla Juventus Stadium non ha vinto nessuno, che il Napoli vinca a Torino sarebbe un evento eccezionale.
È un po' complicato.
È complicato. È assai complicato
anche perché poi la Juventus è una squadra molto forte, molto fisica, e il Napoli invece ha una struttura diversa, quindi su questo tipo di partite la fisicità forse della Juventus può essere un vantaggio, insomma, i giocatori forti, fisici, robusti, vediamo. Però la Juventus pochi giorni fa ha pareggiato a Crotone, partita che doveva vincere, invece è sembrata un po' spenta, eh?
Sì, forse ha risentito
l'onda lunga delle fatiche di Coppa.
Forse è molto probabile che sia così.
Ricordiamo che mercoledì scorso c'è stata la Coppa, poi sabato e domenica il campionato, e poi fra martedì e mercoledì di nuovo il campionato e domenica di nuovo, quindi sono giorni molto, non c'è il tempo di gestire bene, no? queste partite. Un po' di fatica può arrivare. Va bene. Anche la Lazio è stata eliminata in Europa League, Riccardo Guardileone, però poi nel derby, no, pareggiato con la Roma, si sono un po' salvate entrambe.
Eh sì.
Parliamo invece di Serie B. Maurice, il Perugia... Ah, domenica c'è Perugia-Ternana, tra l'altro, eh.
Ah, sicuramente.
Partita importante. Matteo, andrai a vederla?
Io sì, andrò a vederla con mio padre.
Bene, allora, saremo tutti vicini a te. Prego, Maurice.
Cioè, questo Real Perugia-Ternana, il Perugia, se vuole sperare nei playoff, deve assolutamente vincere.
È abbastanza sicuro nei playoff il Perugia, sì, oramai, insomma, 50, quanti punti c'ha il Perugia?
57
punti, certo, se addirittura riuscisse a fare un po' di ad agganciare il secondo posto, che non è lontanissimo, sì, se vince può succedere, insomma. La Ternana invece come arriva a questo derby?
La Ternana ha fatto in 3 partite 2 vittorie ed un pareggio.
È ultima comunque, ha 34 punti, è comunque ultima insieme alla Provercelli, mi sembra.
È ultima insieme alla Provercelli, sì.
Vediamo. Certo, la Ternana è in un periodo positivo, ma il periodo positivo è che parte da lontano, insomma. La sensazione si può avere che fai una grande rincorsa, però poi sei sempre ultimo.
Già.
Non è bastato fare 2 vittorie e un pareggio per essere, no, al sicuro, neanche un po' fuori. Rimane comunque ultima in classifica, insieme ad altre, accorciato. Vediamo, il campionato è strano. Intanto c'è stata la Formula E, la Formula Elettrica a Roma. Lo sapevi, Riccardo Guardileone?
No.
Ci saresti andato a vederla, se eri a Roma, la Formula Elettrica con le macchine?
Non credo.
Tipo la Formula 1 elettriche?
No, non credo.
Henry? Tu ci saresti andato a vedere la Formula Elettrica?
Se era a Roma, sì.
Per curiosità?
Per curiosità, interessante. Sì, sì.
Carica batterie e via.
Ma sentire il centro di Roma una cosa originale, molto bella,
sempre molto bella. Bene, siamo molto contenti, e adesso di molto bello c'è da ascoltare una canzone che penso che ce la lancerà Maurice. Ora prego Matthew. Aspetta Mauri.
E certo, anche io l'ho vista la Formula E, e mi sembra un ottimo evento.
Sì, è la Formula 1 elettrica, quindi insomma è una bella cosa. Bene, sono contento che vi è piaciuta. Prego Maurice, questa canzone, e poi ci fermiamo ad ascoltarla.
E ascoltiamo la canzone di Zucchero, Rispetto.
Siamo gli irradiati e ora leggeremo della musica.
Sì, come sempre, questa abitudine che abbiamo preso da un po' di tempo a questa parte, ossia da sempre in realtà, quella di leggere le canzoni che spesso vengono ascoltate. Noi le leggiamo il testo e poi lo commentiamo. Qui abbiamo l'esperto Riccardo Pardileone, l'esperto Henrik, l'esperto Matthew, l'esperto Maurice, l'esperto Matthew e l'esperto Simon, che vediamo un po'. Allora, la canzone è Alba Chiara di Vasco Rossi, che dire, c'è poco da aggiungere. Pianoforte, Vasco Rossi alla fine di ogni concerto fa questa canzone bellissima e poi sulle note lui se ne va e la band continua a suonare e i fan vanno in delirio e sono tutti felici. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli con il sole, sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria, diventi rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri. Maurice, questo inizio, come lo vedi, questo inizio di questa bellissima canzone?
Descrive una ragazza che dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista sentimentale, ciò che provoca l'aspetto fisico e poi i sentimenti che ne scaturiscono.
Sì, Henrik, prego.
Sì, sì, descrive l'inizio dell'adolescenza, diciamo, ecco.
Sei fantastica quando sei assorta nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri.
Della vita in fiore.
Sì. Ti vesti svogliatamente e non metti mai niente che possa attirare attenzione. Un particolare, solo per farti guardare. Come questa ragazzina che vuole scivolare via, no? Nell'anonimato, no? Non vuole essere vista da nessuno.
Sì, certo.
Molto, molto bello, no? Leggendolo questo inizio, molto delicato, no? Molto romantico. Riccardo Cordileone, sei d'accordo? C'è del romanticismo in questo inizio?
Sì, dei sentimenti.
Dei sentimenti, bene. Ci sono dei sentimenti. Anche Matthew è d'accordo. Seconda strofa. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli con il sole, sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria, questo è il tema. Diventi rosso se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri. Ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione, un particolare solo per farti guardare. Perché ce lo ripropone Vasco Rossi questo pezzo uguale? Maurice, perché ce lo ripropone secondo te?
Sì, perché descrive questa ragazza adolescente che lui incoraggia, dice metti qualcosa in particolare per farti guardare, per essere più bella.
Sì, lui lo risottolinea, è proprio come vuole proprio darci il quadro di questa situazione. Bene. Pausa, torniamo a parlare dopo. Ora è il momento di ascoltare una canzone e quando parliamo di canzoni gli irradiati non scherzano mai. Prego Henrik, a te il lancio.
Ascoltiamo dei Pooh, Noi due nel mondo nell'anima.
Che classe questo gruppo di lavoro, che classe.
Spiegami contro di me che cosa
Siamo gli Irradiati, stiamo leggendo una canzone che è la mitica Alba Chiara di Vasco Rossi. Andiamo verso la parte un pochino più interessante, diciamo, della canzone. E con la faccia pulita cammini per strada, mangiando una mela coi libri di scuola. Ti piace studiare, non te ne devi vergognare. Henrik, questo passaggio...
Beh sì, proprio una ragazzina, insomma, no? Una adolescente proprio che sta vivendo la sua adolescenza a pieno.
Sì, perché no? E con la faccia pulita, quindi Riccardo, una ragazzina, una ragazza pulita, cammini per strada mangiando una mela, proprio che immagine di, no? Coi libri di scuola. Faccia pulita, cammini per strada mangiando una mela coi libri di scuola. Proprio un'adolescente spensierata, piena di suoi pensieri e dei suoi problemi, come diceva prima Vasco Rossi, che ci fanno sorridere perché sono comunque quelli che possono essere i problemi di un adolescente, di una ragazzina. No? Riccardo Guardileone, sentiamo il tuo pensiero.
Eh sì. È una ragazzina che se la cava.
Ti piace questa canzone, Riccardo?
Sì.
Sì? Una delle tue preferite?
Sì, mi piace. Sì, sì.
È una delle preferite di tutti, questa canzone. Piace a tutti. Ancora, Maurice. E quando guardi con quegli occhi grandi, forse un po' troppo sinceri, si vede quello che pensi, quello che sogni.
Questi sono... Sì,
sono osservazioni che riguardano sempre il mondo adolescenziale, dove questa sarà una adolescente acqua e sapone.
Sì.
Che guardando negli occhi si vede quello che pensa, no? Quello che pensa, quello che sogni. Sì. Ce la descrive bella, però, questa ragazzina. Faccia pulita, cammini svogliatamente, ti vesti per strada senza farti notare, cammini per strada mangiando una mela con i libri di scuola e con gli occhi sinceri si vede quello che pensi, no? Che è il quadro che abbiamo di questa ragazzina carina, no? Molto questa adolescente che siamo un po' tutti noi, anche se siamo
acqua e sapone, come ha detto Maurizio.
Anche se siamo maschi, comunque l'adolescente, diciamo, è un valore assoluto, perché un maschietto più o meno è simile, no? Come approccio, no, Maurice?
Sì, è la stessa cosa.
E poi, Riccardo, ora c'è il pezzo tanto famoso, no? Che dà un pochino più di pepe a questa canzone, ma che allo stesso tempo dà anche una dimensione ancora più particolare. E qualche volta fai pensieri strani, con una mano ti sfiori, tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori. Questa ragazzina che si scopre, diciamo, scopre se stessa, scopre il suo corpo, la sua adolescenza, le sue
intimità.
Emozioni, la sua intimità, no? È veramente bella, delicatissima, no, Henrik?
Sì, assolutamente, un fiore che non va colto.
Bello, un fiore che non va colto.
No.
Va rispettato,
va accarezzato.
Bella, bellissima.
Va annusato, ma bisogna coglierlo assolutamente.
Io sulle parole del maestro Riccardo Cordileone, vogliamo aggiungere qualcos'altro quando Enric ci fa queste considerazioni?
Beh sì, è bravo Vasco.
Eh sì, diciamo proprio che è bravo Vasco. E allora, siccome Vasco è bravo e noi abbiamo raccontato questa canzone splendida, non possiamo fare altro che adesso, no, invitarvi ad ascoltarla.
Certo. E adesso ascolteremo di Vasco Rossi o Alba Chiara.
Alba Chiara, beh.
Il sole, sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria, diventi rossa se qualcuno ti guarda, sei fantastica quando sei assorta, i tuoi problemi, i tuoi pensieri, ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione, un particolare, solo per farti guardare. Il sole, sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria, ti senti rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta, i tuoi problemi, i tuoi pensieri, ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione, un particolare per farti guardare, e con la faccia pulita cammini per strada mangiando una mela, coi libri di scuola, ti piace studiare, non te ne devi vergognare, e quando guardi con quegli occhi grandi, forse un po' troppo sinceri, si vede quello che pensi, quello che sogni. Qualche volta fai pensieri strani, con una mano ti sfiori, tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori.
Siamo ancora gli irradiati e questo è il momento di parlare di quello che è la curiosità, il costume e la società, ossia tutte le cose che succedono di strano intorno a noi e che ci interessano. Allora, intanto ci piace raccontare la storia di questo piccolo paesino della Toscana, esattamente a Rocca d'Orcia, nella provincia di Siena. Un paese che si era letteralmente spopolato, Riccardo Cordileone, 47 abitanti c'erano rimasti, la scuola aveva chiuso da almeno 50 anni, l'ultima bottega era stata chiusa negli anni 70. E per fortuna un imprenditore ha avuto l'intenzione, l'idea di ripopolare il paese riaprendo, riattivando tutte quelle che erano le vigne del Sangiovese che sono in quella zona lì, intorno al paesino Rocca d'Orcia, e quindi c'è stata la ricostruzione, molti lavoratori, braccianti sono andati a vivere lì e il paese si è riacceso, riilluminato, diciamo, intorno al vino del Sangiovese. Quindi da 47 abitanti adesso il paese è di nuovo ricresciuto e sta avendo una sua nuova vita, insomma. Che ne dite? Che ne dite? Maurice, te lo faresti un bicchiere di Sangiovese in questo piccolo paese?
Sarebbe un bene, sì.
Sarebbe un bene,
sarebbe
andarsi...
un bene, perché anche se non sono amante del vino io, però un bicchiere un po' di Sangiovese
con il caldo, no, però in primavera.
Forse in primavera, più adatto in primavera, dice Enrico.
Quindi se vogliamo bisogna andarci adesso, insomma, nei prossimi giorni.
In questo periodo, sì.
Un bel arrostino, un bicchierino,
un bicchiere di vino, un arrosticino, la felicità. Il vecchio bicchiere di vino e il panino, la felicità. Per noi la felicità è un bicchiere di vino e un arrosticino, come dicevano i nostri amici abruzzesi.
Esatto,
no?
Esatto.
Va bene, quindi ti piace questa notizia che questo paese di 47 abitanti, scuola chiusa, tutto abbandonato, si sta ripopolando grazie all'azienda vitivinicola di un imprenditore calabrese che ha avuto l'idea di, insomma,
sì,
recuperare il Sangiovese?
Sì.
Sì. Ci andresti a lavorare e vivere in questo paesino?
No.
Perché?
No, e che vado a fare?
vai a lavorare e a bere un po' di vino.
Ah,
non ti piace come... Matthew, ci andresti tu a vivere in un paese con 50 abitanti però del buonissimo vino a disposizione che tutti i giorni?
Ma sicuramente non ci andrei, però una saggiatina del Sangiovese proprio ci sta benissimo.
Allora diciamo che gli irradiati si prenotano per venire a Castel d'Orcia, no? Castel d'Orcia si chiama? No, Rocca d'Orcia, questo piccolo paese del Senese, non per lavorare, non per dare una mano, quello c'è gente più esperta di noi. Noi veniamo per farci un bicchiere di Sangiovese e, no? E portiamo noi arrosticini, portiamo noi dell'arrosto da grigliare lì, nel frattempo che gli abitanti di Rocca d'Orcia ci offrono un bicchiere di vino. Giusto, Riccardo Guardileone?
Sì.
Perfetto, allora noi siamo pronti. E nel frattempo voi ascoltatevi questa canzone qui nella versione degli U2 insieme a Mary J. Blige.
U2 più Mary J. Blige. One.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, leave a bad taste in your mouth. You act like you never had the, and you want me to go without.
Siamo ancora gli irradiati, siamo nel penultimo dei nostri blocchi, quello che riguarda le curiosità e tutto quello che ci gira intorno. Curiosità, costume, società è il titolo di questo argomento, di questo blocco. Allora, domanda che faccio ai miei colleghi: Un sondaggio condotto da Eurobarometro ha recentemente dimostrato che il 72% dei cittadini dell'Unione Europea teme di vedersi rubare il lavoro dai robot. Quindi attenzione, la paura non è rivolta verso gli immigrati, no? Che ci rubano il lavoro. Si è capito che è una bufala, che nessuno ruba il lavoro, purtroppo, se ci fosse, ma ce n'è poco di lavoro, quindi c'è poco da rubare. E poi le persone che vengono, i migranti che vengono in Italia, non vengono per rubare il lavoro agli italiani, sarebbero ben contenti di lavorare, purtroppo non c'è. Ma la paura è quella di essere licenziati perché arriva un robot e svolge il tuo lavoro meglio di te. Timore fondato, visto che da un lato l'intelligenza artificiale aumenterà la crescita e l'occupazione di alto livello, dall'altro ripeterà su larga scala quanto è successo nella manifattura negli anni 80, rendendo obsolete diverse occupazioni in ogni settore. Quindi, secondo, io leggevo ovviamente quelli che erano i dati riportati da questo studio, ci sono proprio dei valori reali. Ecco, Henrik, che cosa vogliamo dire rispetto
a... abbiamo già parlato altre volte dei robot, è bellissimo ma anche pauroso, spaventoso. E i robot che lavorano al nostro posto, poi le persone che fanno?
Maurice?
Beh, senz'altro che non ce lo rubano gli extracomunitari il lavoro, ma tantomeno i robot.
Potremmo dire ai robot: tornatevi nei vostri pianeti.
A questo punto, è
inquietante. No,
arriverà un politico che dirà: aiutiamo i robot a casa loro.
È inquietante questi robot, queste macchine, questi computer che stanno prendendo tutto. E gli uomini sono ridotti quasi dei vegetali.
Quasi dei vegetali. Riccardo Cortileone, che cosa ne pensi di questa pirotecnica avventura? Dei robot che rubano il lavoro. Aiutiamoli a casa loro, diceva quel politico.
Sono forti.
Sono forti? Tu sei a favore o contro dell'automatizzazione dei lavori?
A favore.
A favore? E perché?
Perché sì, perché così l'uomo non deve far fatica e ci pensano i robot a fare tutto.
Vedi metti il microfono più vicino. E vedi che pensiero diverso, eh? Riccardo Cuardileone e Henrik, così vicini e così lontani. Uno dice i robot via e uno invece dice vengano i robot, così gli uomini non fanno niente. E tu, Maurice, se un robot lavorasse al posto tuo, come occuperesti la tua giornata libera a quel punto? Rovinando il robot.
I robot vengono utilizzati nelle case per fare le faccende più faticose, più energiche, e come si suol dire eliminano parte del lavoro dell'uomo, ma sono anche, in questo caso possiamo dire che sono d'aiuto all'uomo e non si possono eliminare.
Considera che oggi senza macchine, senza computer, il mondo non può andare avanti, quindi pensiamoci prima.
Sì.
È un bene o un male?
Domanda interessante sulla quale riflettere. Bene, pensiamoci prima. Un'ultima considerazione, Matthew, la facciamo sempre sfogliando i giornali. Ovviamente noi non l'abbiamo detto, ma noi sfogliamo il Corriere della Sera, il Corriere dell'Umbria, Repubblica, sfogliamo vari siti e prendiamo le notizie. C'è una notizia di Giovanna Cavalli che sottolinea quello che di bello sta facendo Jessica Notaro, la ragazza ex Miss Romagna, insomma una ragazza molto bella che lavorava nell'acquario di Rimini, che era stata sfregiata dal suo ex fidanzato che le aveva tirato l'acido in viso, e lei sta lottando, insomma, ovviamente ballando sulle stelle, ballando con le stelle, ballando sotto le stelle, il programma di ballo di Rai 1 del sabato sera, però lei ci va con le sue cicatrici, insomma, e dimostra, sta dando un grande segnale di coraggio a tutte le donne che subiscono violenza, anche quelle più terrificanti, come appunto l'acido tirato addosso. Noi facciamo i nostri complimenti a Jessica Notaro. Tu che cosa senti di dirle, Matthew?
Che guarda, che è stata veramente coraggiosa e brava, perché mostrarsi con i propri
difetti,
sì, chiamarli difetti, veramente è un atto di coraggio, proprio per come dice lei, lo deve a tutte le vittime, cioè Cioè è un segno di rispetto verso, verso gli altri, insomma.
Eh sì, questo è il pensiero degli irradiati. Brava Jessica Notaro e brave tutte le donne e tutti gli uomini che, nonostante le loro ferite, le loro cicatrici, anche inferte dagli altri, dalla stupidità e dalla malvagità degli altri, vanno avanti. Giusto, Maurice?
Sì.
E noi adesso è il momento di ascoltarci una canzone molto molto bella della, di una che sicuramente dalle parti del Senese a Rocca d'Orcia c'è stata a bersi qualche bel bicchiere di Sangiovese. Prego Maurice, di chi stiamo parlando?
Stiamo parlando,
che canzone
di,
ascoltiamo?
Di Gianna Nannini, e ascoltiamo una sua canzone, il suo successo, Sei nell'anima.
Sparirai pochi attimi oltre questa nebbia, oltre il temporale, c'è una notte lunga e limpida, finirà.
Siamo gli irradiati e ora continueremo di parlare di curiosità.
Sì, parliamo di curiosità ma anche di attualità, di quello che succede intorno a noi. È notizia di ieri, se non sbaglio, dell'altro ieri, di questi giorni, questo fatto di cronaca è successo in una scuola di Lucca, dove un ragazzino, oramai l'hanno visto tutti, su tutti i siti, tutti i giornali, si parla di questo ragazzino di 15-16 anni, seconda superiore, 14 anni, che si mette a offendere, a infamare il professore che gli stava dando un'insufficienza o che lo stava valutando. E avete visto il video, penso l'avranno visto i nostri ascoltatori, questo ragazzino che urla contro il professore: non sai chi sono io, dammi sei, se no in ginocchio. Delira un po' questo ragazzino, insomma, sembra che sia un po' fuori dal seminato. Molto bravo il professore, che rimane fermo, non si muove e lo manda via, no? Capisce che il ragazzino un po' più è nella fase del ragazzino che
è un po' fuso.
E il professore, che tra l'altro gli sembra che questa storia sia di almeno un mese fa, però il professore non ne aveva parlato con nessuno perché non voleva inguagliare questo ragazzino e un altro suo compagno, che evidentemente lui si rende conto che sono un po', diciamo, particolari. Prego Henrik.
Io ho detto, il professore è stato un signore, ragazzino insomma avrebbe bisogno di una mano.
Vogliamo parlare del ruolo anche, diciamo, i genitori sono caduti dalle nuvole, hanno detto: noi non sapevamo che questo era nostro figlio.
Sì, nessuno sa niente, però poi
quando succedono
poi il domani cosa ci riserva?
Certo, anche perché quel ragazzino ha bisogno di qualcuno che lo indirizzi, no? Verso un percorso, diciamo, di comportamenti socialmente,
di crescita, di tutto, di educazione, tutto.
Riccardo Cuordileone, vorrei sentire la tua sentenza e poi cambiamo argomento.
Forse si era affaticato molto e quindi si è sfogato, perché non stava tanto per la quale. Diciamo che magari si era affaticato tanto per studiare, però non è riuscito comunque
a ottenere il voto che avrebbe voluto ottenere. Diamo questa lettura, diciamo, positiva, questa lettura positiva di Riccardo Cuordileone. Un'altra cosa che è successa nei giorni scorsi, molto particolare, parliamo insomma, la politica italiana e i venti di guerra del Mediterraneo. Sembrava che, no, tra Putin, Trump, Assad dovessero tirarsi la bomba atomica da un momento all'altro. Invece poi, Maurice, che è successo? Si sono calmati, per fortuna.
Ma è stato solo un esperimento nel deserto, di lancio di bombe nel deserto, in un'area dove non c'era nessuno. Hanno fatto gli americani.
Un'azione dimostrativa
in poche parole
di risposta all'attacco con i gas che sembra essere stato portato da Assad, secondo l'ONU, diciamo, gli Stati Uniti, non l'ONU, secondo Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, che hanno attaccato dicendo: hai usato il gas e noi ti bombardiamo.
Uniti l'Inghilterra con la May, la Francia con Macron e Trump, e chi se ne sono stati fuori? Putin ed Erdogan.
Sì, sono rimasti un po'
sulle loro,
anche perché la situazione è un po', bisogna capire un po' quello che... Eric, come la vedi questa situazione?
No, speriamo non succeda niente, insomma, sono... mi sembrano persone con i sentimenti a posto.
Speriamo. Anche perché
non c'è l'Hitler o il Napoleone. Questi di oggi, insomma, mi sembra gente con i sentimenti a posto.
Ecco, vediamo. Speriamo di sì, insomma.
Speriamo
di sì. Quello che ci ha colpito in questa fase è che l'attacco con le bombe chimiche, le armi chimiche presunte, cioè adesso c'è una battaglia diplomatica per trovare, diciamo, il colpevole. Di sicuro sono state usate, sono state molte persone ferite, bambini anche. C'è un ragazzino, Mohamed Najim, mi sembra, un biondino rossiccio siriano, che sta facendo il reportage nelle zone bombardate. Lui con il suo cellulare e la mano davanti alla bocca, in simbolo di silenzio, di oh mio Dio, di non si può respirare, insomma, interpretiamolo come vogliamo, sta documentando le distruzioni che ci sono nel quartiere dove lui vive, in mezzo alla gente, diciamo, normale. Ecco, che cosa ci sentiamo di dire a questo giovane e così intraprendente ragazzino che accende le luci su questa realtà drammatica?
Sì, bravissimo, devi insistere.
Insisti.
Sì, assolutamente.
Deve insistere e deve far capire al mondo intero le barbarie della guerra e ciò che provoca la guerra. Si sa quando inizia, come quando inizia, ma non si sa come e quando finisce.
Tutti i sordi, insomma, qualcuno sentirà.
Sorprendentemente d'accordo con Boris.
Con Maurice. Riccardo Cordileone, che cosa diciamo a questo ragazzino che, appunto, con le sue fotografie, con la sua immagine, sta documentando i bombardamenti sulle città, sulle case, sulla popolazione civile? Che cosa ci sentiamo di dire a Mohamed Najim, il quindicenne siriano protagonista di questa bella iniziativa?
In gamba.
Mohamed Najim in gamba, hanno detto i radiati. Avanti così, siamo tutti d'accordo con te. Siamo anche arrivati al momento dei saluti. Noi vi salutiamo e vi ringraziamo. Vi ringrazia per la vostra attenzione Simon,
Matthew,
Boris,
Eric
e, insieme ad Eric,
Riccardo Guardileone.
Vi ringraziamo tutti, ringraziamo i ragazzi di Radiofonica, speriamo di rivederli già dalla settimana prossima. Ringraziamo l'Associazione Madre Coraggio, ringraziamo Nuova Dimensione, ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato, e chi vuole può venire in trasmissione a trovarci, e noi siamo sempre qui.
Assolutamente.
Ciao a tutti, arrivederci. Ciao. Alla prossima. Grazie a tutti, e questa puntata che avete appena ascoltato degli Irradiati voi non l'avete sentita, ma l'avete vissuta. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata con tutta la redazione a cura di Simon
LV,
Ciabba,
Lori solo per gli amici,
Salvo,
Riccardo Guardileone,
Maurice.
E anche questa è andata.